When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Sono incazzato oggi, sono proprio incazzato, non so tu se sei incazzato.
Niente di nuovo sotto il sole, mi dica, dimmi.
No, cioè io...
Cosa ti è successo? Ari ti ha cacciato?
Sono... No, Ari non mi ha cacciato, anche se stasera devo dormire sul divano. No, in realtà siamo incazzati per via della rassegna stampa. Non ce la faccio più con la stampa italiana, non ce la faccio più, infatti abbandoniamo la rassegna stampa.
Cosa c'è con la stampa italiana? Vabbè, notoriamente io le voglio un male da morire. Ho creato Liberi Oltre perché non la sopporto, mi sembra una base. Sì. Però per un'analisi, cioè, vuoi fare un'analisi sociologica della stampa italiana? Io mi lancio.
Ma cioè, la facciamo, però ti dico cos'è che mi ha proprio triggerato, come si suol dire oggigiorno, ok? Più delle altre volte. Hai visto questa cosa qua in questi giorni con tutta la questione Russia, Ucraina, Stati Uniti, UE, ne abbiamo parlato anche io e te. Ovviamente tutta la stampa unita, tutta l'Europa e via dicendo.
Ho appena finito un lungo colloquio con i fratelli Gilli, molto tecnico, però molto soddisfacente proprio sul tema.
Poi me lo guardo. E oggi, oggi viene fuori, come bene o male si sapeva, cioè alla fine il presidente dell'Ucraina dice: oh ragazzi, sì è vero, c'è tensione, però un conflitto è improbabile che accada e sicuramente non è imminente, ok? Eppure non solo si è spinto tantissimo, voglio dire, qualche giorno fa sul Corriere o su Repubblica c'era 20 di guerra, grande tutta la paginata, ok? Perché giustamente bisogna sempre giocare sulla pancia, sulla paura, su queste cose qua e mai essere un po' ragionevoli. Quando andavi invece a guardare Wall Street Journal, Washington Post, New York Times, vedevi, sì, cioè nel senso tensioni in crescita, problemi, però insomma io non ho visto nessun giornale internazionale che abbia gli stessi titoli di quello che avesse gli stessi titoli di quello italiano. E poi succede questa roba qua e io vorrei sottoportele e sentire anche cosa ne pensi, perché magari sono qua a dire qualcuno mi contraddica. Il discorso delle 13 aziende che in questi giorni, cioè ieri, hanno fatto la videoconferenza con Putin. I giornali italiani hanno per me manifestato in modo chiaro quello che Umberto Eco chiamava il fascismo eterno, cioè di fronte a una cosa molto complessa, in una crisi come quella che avviene, l'unica parola possibile e immaginabile è obbedire. Obbedire neanche al governo, perché il governo, in fin dei conti, la Farnesina ha detto era inopportuno, cioè il consiglio della Farnesina e dell'Unione Europea era: almeno non mandate gli amministratori delegati. Ok, c'era questa la cosa. Eppure sui giornali abbiamo visto titoli tipo l'ira di Stati Uniti e Unione Europea. Stati Uniti e Unione Europea incazzatissimi, perché e allora gli strali contro questi imprenditorucoli che nonostante la guerra incipiente vanno a trattare col dittatore pazzo, furioso, sanguinario e via dicendo. Quando uno di nuovo...
Dunque, tre quarti di questi, se non sbaglio, sono tra l'altro gente nominata al governo.
Assolutamente, certo, assolutamente. Sono quasi tutte, cioè, erano quasi tutte partecipate, comunque aziende statali. E però io sta roba qua, io rimango basito. In primo luogo perché ribadisco, per quanto ci siano tensioni, per quanto la situazione sia problematica, non è che è scoppiata la guerra o siamo lì a... cioè, nel senso, persino gli ucraini dicono sì, non è che domani Putin invade. Poi magari lo fa, però non ci sono gli elementi per dire ok, siamo sicuramente in guerra. E secondo aspetto, ed è quello che secondo me è proprio io vorrei ribadire, ricordiamoci che nel caso... l'Unione Europea decidesse di creare un vero embargo nei confronti della Russia e dire ok, adesso tutte le aziende private o pubbliche smettono di trattare commercialmente con la Russia, accadono due cose. Uno è che restiamo senza gas, quindi tutto quanto quello che... insomma, l'Italia ha il 43% di fornitura di gas dalla Russia e quindi insomma comunque c'è questo problema. Però la seconda cosa è che tu di fatto stai togliendo uno dei deterrenti che impedisce a Putin o gli fa pensare due o tre volte in più di far scoppiare la guerra. Perché se tu togli tutte le relazioni commerciali e lo danneggi in quel modo lì, lui avrà molto meno da perdere proprio in caso di attacco. L'abbiamo detto tante volte, cioè le relazioni commerciali digitali sono uno dei deterrenti importanti per impedire lo scoppio di conflitti su larga scala e in situazioni molto delicate. E invece la stampa italiana in questi due giorni è diventata una roba proprio rivoltante. L'ira di questo, l'ira di quello, quando in realtà non c'è stata l'ira di nessuno. E io sinceramente non ce la faccio più, Michele. Cioè... sono dei fascistelli, sono veramente un branco di fascistelli invasati che vogliono giocare sulla pancia delle persone facendo paura e che disinformano. Allora mi fa un po' ridere questa cosa qua quando poi leggi gli articoli tipo contro le fake news della Russia. Sono certo che la Russia giochi sulle fake news, giochi sulla disinformazione, sì, però porca miseria, quando l'informazione qui è di questa qualità mi chiedo chi faccia più danno a quel punto, capito?
Scusa, è caduto assolutamente tutto.
Tranquillo, voglio solo dirti che quando sei caduto abbiamo ricevuto 115 abbonamenti in regalo. Ecco, cioè bisogna farlo più spesso, Michele. Bisogna fare più spesso il reboot di Michele.
Cos'è il magna merda?
È più di uno, cioè nel senso non è uno che ci ha regalato 115 abbonamenti, è più di una persona, quindi sappi che hanno apprezzato molto la tua caduta dalla trasmissione. Non dico
un filo russo. Ma insomma, adesso ho capito sta roba, però perché ti sei arrabbiato così tanto su questa roba? La stampa italiana, si sa, esagera tutto, vuole drammi, gli stanno finendo, gli stanno sfilando dal sotto un po' la natura, un po' la chimica, la biologia, un po' i medici, un po' il senso comune, gli stanno sfilando da sotto l'affare degli ultimi due anni che le ha permesso di sembrare irrilevante, perdendo morte e disastri tutti i giorni. Non mi sembra vero. Allora questi qua sono ridotti così male che se scoppiasse una guerra vera sarebbero perfino contenti, e non sto scherzando, e non si offendono di quel 7% del corpo giornalistico che nella mia vita ho trovato essere fatto di persone decenti, alcune addirittura notevoli, la grande maggioranza dei loro colleghi, e così non è. Non mi pare, ecco, la cosa mi sorprende è che te la sia presa tanto su questo, che non mi sono sembrati così fuori al normale, ecco. Mi sono sembrati in termini, sì, c'ho un mega brufolo qua, mi dà fastidio, mi sono reso conto che sono due giorni, che quando sto in video, anche insegnando, me lo tocco continuamente perché si nota. Se invece lavoro da solo non si nota.
Giuro che non l'avevo notato.
Io sì, vedo cosa fa il cervello umano, è incredibile, no?
È come il naso di Vitangelo Moscarda, no?
Ieri finché insegnavo ho continuato a toccarmelo, adesso sono qua con te e continuo a toccarmelo, ed è proprio perché lo vedo sì. La telecamera, devo spostare la telecamera. E quindi sì, allora sul tema generale sono d'accordissimo con te, sulla questione ucraina, a parte sì che sulla questione ucraina non mi sono informato sulla stampa italiana, non avevo notato una loro, come dire, essere completamente fuori misura rispetto al resto del mondo, ma ti credo sulla parola.
Madonna. Cioè articoli proprio, classici articoli che demonizzano l'imprenditore perché l'imprenditore vuole trattare con Putin per suo.
Quello.
Sì, certo.
Cinici.
Sì, il cinismo sono dell'imprenditore.
Sono tutti funzionari di Stato e sono tutti funzionari di Stato, sono messi lì dai governi, dalle forze politiche. Cioè per alcuni di quelli, da quando ho capito però Eni non c'era, no? Perché l'esecutivo ha detto non è il caso. Uh-huh. Gli altri Enel, Unicredit, chi c'era? Beh, Pirelli sì, Pirelli è un'azienda che fa una quantità enorme di roba lì.
Certo.
Poi sì, voglio dire, su questo conta e non conta, no?
Sì, no, ma guarda, io mi rendo conto che la mia reazione di questi giorni è stata proprio una reazione di esasperazione, cioè nel senso non è l'evento in sé per sé, è proprio il fatto che, porca miseria, non ne posso più di entrare in contatto con questa cosa. Come dicevi anche tu, a me dispiace perché io poi anche in questi anni ho intervistato qua dei giornalisti che sono degnissimi, che fanno un lavoro fantastico, però mi rendo conto che il mestiere del giornalista in Italia è diventato veramente prezzolato, cioè prezzolato, l'informazione è diventata uno schifo rumoroso che non ti porta mai niente di buono. Io, guarda, sono iscritto a svariate newsletter, tanto di stampa italiana quanto di stampa estera, e io in questi giorni, proprio maturando la decisione poi di cassare il rassegnato, mi sono fermato e ho detto aspetta, faccio un po' un confronto, le guardo. Cioè veramente mi trovo di fronte alle newsletter di stampa estera dove si vede un giornalismo che guarda in faccia la realtà, che con i difetti inevitabili però si è aggiornato a questo secolo, anche da un punto di vista tecnologico meramente, e invece dall'altra parte è un giornalismo che, cioè quello italiano, è veramente allo sbando. Io sono, e quindi alla fine abbiamo deciso di cassare la rassegna stampa, nonostante faccia dei bei numeri, nonostante faccia divertire e ci sia servito molto per crescere, però basta, non ce la facciamo più. E questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Solo che dall'altra parte mi rendo conto e dico, sì, cioè io che tolgo la rassegna, alla fine toglierò sì sti 500-600 spettatori ogni mattina dai quotidiani, che poi magari andranno a vedere la rassegna di qualcun altro, inevitabilmente, se vogliono vedere una rassegna stampa. Però poi mi rendo conto che quell'atmosfera lì in qualche modo forma anche l'immaginario di un paese, cioè la gente ancora oggi usa i giornali per farsi un'idea sul mondo, e mi chiedo che cazzo di pensiero venga fuori da questo.
Allora, negli ultime settimane, cosa che succede ogni volta che vengo in Italia, e c'è un periodo, come dire, di stanzialità a casa, ho guardato un po' di più i notiziari televisivi, la stessa roba. Allora, il problema non sono i giornali, è proprio la cultura media italiana, chi fa il giornalista in Italia. Allora, mi spiace dirlo, fatte salve, verrebbe da nominarli quasi, quelli che fanno giornalismo per spirito di avventura, intrapresa, curiosità, e alcuni anche di curiosità intellettuale. La grande maggioranza dei giornalisti in Italia sono di due tipi: o servi, proprio servi, che ci vanno perché sanno che fai bene il giornalista in Italia se fai il servo, o aspiranti letterati rivoluzionari falliti. Le due categorie che ho incontrato, e francamente di giornalisti anche professionalmente ne ho incontrati tanti in vita mia,
certo,
sono di questo tipo qua. Ce n'è una varietà che sono proprio servi, si adattano, certo. Si adattano a tutto. Guarda, mi viene da fare un nome, ma uno anche molto noto, che per un periodo anche ci ho anche collaborato, che sembrava... Poi appena si è avuto un minimo di possibilità di carriera legata sul fatto che doveva adattarsi a un certo tipo di trend, un esempio abbastanza eclatante, infatti, che è sparito con me dopo aver fatto mille dichiarazioni, promesse, ma non è quello che sia sparito con me, è proprio vedere il pongo, no? L'essere umano fatto pongo,
aderisce.
Il buco è diverso da come pensavo, la forma a cui mi devo adattare sembrava fosse una conchiglia, invece una stella marina. Adesso diventa una stella marina. Io che pensavo di diventare una conchiglia,
è diverso. In realtà, è diverso. È
incredibile. Cioè,
è giusto che è pongo. Che è pongo. Pensa di andare verso un buco, e quindi poter, e invece è una protuberanza, e comunque decide che la protuberanza, cioè tanto per ampliare un po' la tua metafora, però sì, son d'accordo. Sai,
da dove venga questo, però, sia chiaro, io non sono, ormai mi sto convincendo che c'è una dimensione culturale che ha a che fare, vedi, con da dove vengono le nostre culture, in particolare da dove viene il servilismo autoadattante che caratterizza il popolo italiano. A che fare con la nostra storia all'anno zero, no? Le culture di cui parlavo. Uh-huh. Io mi sto convincendo sempre di più che è un equilibrio complessivo. Agli italiani piace così, per qualche ragione agli italiani la polemica piace solo quando non è seria. Piace solo come commedia dell'arte, come Brighella e Pantalone che si danno, no, Brighella e Arlecchino, scusami, che si insultano e si fanno gli scherzi uno con l'altro, no? La versione televisiva, appunto, Sgarbi e questi che si urlano addosso. Altrimenti all'italiano piace l'adattarsi, una cosa quasi cinese, questa di avere tutti quanti la stessa opinione, stare tutti con la maggioranza, il dibattito, la denuncia, le notizie controtendenza, l'inchiesta che svela che qualcuno non ha detto la verità, non...
No, anche perché poi le inchieste in ambito giornalistico adesso, se tu guardi, vanno su altri mezzi, cioè nel senso non le trovi più sui giornali, trovi magari, ci sono persone che fanno dei podcast di inchieste, allora fanno approfondimenti che vanno avanti, non so, per esempio ultimamente mi sono ascoltato Il Dito di Dio per il decennale della Concordia, devo dire che quello è un giornalismo approfondito, cioè nel senso comunque un'inchiesta fatta bene, con prove, però è un mezzo alternativo, non è certo sui giornali, quindi il giornalismo adesso è sempre più indipendente. Però guarda, ti dico, sai qual è la cosa che mi lascia ancora più basito? Perché, allora, se ci fosse un giornalismo totalmente di parte, che prende una parte e attraverso l'uso di idee e narrazioni la costruisce. E attraverso quella parte convince anche una maggioranza, una fetta dell'opinione pubblica. Ti dico, vabbè, ok, sei un regime, e allora questi sono... Ma è ancora più angosciante per me. Cioè, non esiste neanche una parte. I giornali, Michele, sono il florileggio dell'editoriale chiacchiericciato. Cioè, se tu apri un giornale, questa è la mia percezione, ok? Io apro il giornale e al netto poi delle cose più fattuali, non so, la cronaca oppure la ricostruzione di quel summit e via dicendo, l'80% di quello che c'è scritto è l'opinione sull'opinione di qualche opinionista e di gente che si parla sopra. E sta roba mi manda in bestia, perché non ti porta nessun contenuto.
Questo però è perché tu leggi i giornali, secondo me, fondamentalmente per leggere gli editoriali dei pseudo-intellettuali, il cui, come dire, prototipo nazionale Galli della Loggia, ma ce n'erano di mezzo, Alberoni, Severgnini, ecco, questi personaggi da giornali. Però allora perché? Cioè uno dice, perché uno come Alberoni, uno come Severgnini vengono in Italia considerati dei fini intellettuali?
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
O al tempo era Beniamino Placido, questi qua. Perché in realtà sono delle persone che non dicono un cazzo, hanno una cultura in realtà superficiale fatta da bignami, da Reader's Digest, non approfondiscono i problemi e amano sbeffeggiare quando sbeffeggiano colui o colei, la quale, il quale, sono già sbeffeggiati dalla maggioranza. Sono gente che sa esattamente dove va la pancia del lettore medio. Mm-hmm. Anche questi sono servi, però se leggi le notizie come dire i racconti delle notizie, cioè tu vedrai che in Italia ogni volta che si per esempio l'hai fatta, no? C'è questa roba degli imprenditori cattivi, non so se erano gli editoriali, ma era ovviamente la manfrina che l'impresa è una cosa cattiva perché è cinica, va dietro al profitto. In Italia a tutti piace sempre raccontare le notizie in maniera tale che ci sono dei buoni per i quali la vita vale all'infinito e ci sono dei cattivi per i quali invece la vita vale poco. Guarda la cosa indecente che è venuta fuori sul povero ragazzo che è finito... questo dell'istituto tecnico dell'Udinese, no?
Sì. No, vabbè, il macello.
Cioè, io se voglio dire, questo problema degli incidenti di lavoro in Italia è trattato esattamente come il problema della violenza sulle donne. Ora, sono entrambi due cose spregevoli, brutte, che accadono nel mondo, ok? Però adesso mi beccherò le urla di qualcuno. Io vorrei che questi due problemi venissero trattati e analizzati per quel che sono. Ok? E cioè confrontando la frequenza, la gravità di questi eventi a quelle di altri paesi, di altre circostanze simili e di altri eventi, incidenti simili, per cercare di capire davvero se sono un'epidemia particolarmente italiana, e cioè se in Italia gli incidenti sul lavoro, dato il tipo di imprese che ci sono, date le tecnologie, sono davvero questa cosa enorme al di fuori e al di là di Spagna, Francia, Germania, Austria, eccetera, ebbene, o no? Io non sono uno specialista, non sono mai andato a guardarlo, e quindi non lo so. La mia impressione è no, da quello che ricordo della Spagna, ma non no. Lo stesso vale per la violenza sulle donne in relazione a quella sugli uomini e in relazione a come viene riportata e anche agli altri paesi. Ecco, io non ho mai visto fare questa cosa qua. Ho sempre visto fare solo del vuoto pessimismo. Perché dico vuoto? È vuoto perché o riesci a dirmi specificatamente cosa ci sia di culturale o di istituzionale che anzitutto riesci a documentarmi che è davvero un'epidemia particolare, e cioè che noi siamo un'anomalia europea su questo terreno, e riesci a dimostrarmi che ci sono delle cose concrete che facciamo che potremmo fare diversamente, perché quando io dico il ragazzo italiano che esce dal liceo, dalla scuola media superiore, non è preparato, dico anche qua perché, per il latinorum, per la struttura, certo, dei corsi, perché la media e la superiore sono legate in una certa maniera, eccetera eccetera, c'è una serie di cose concrete,
è un'analisi, cioè un'opinione correlata da un'analisi,
da non la vedo mai. Allora, perché sto tirando fuori questi esempi? Sono due gli esempi su cui il giornalismo italiano dà sempre del suo peggio, retorica di quelle che fanno piangere, perché ovviamente c'è una donna magari uccisa o bastonata, un ragazzo o qualcuno, un lavoratore che muore sul lavoro, una roba che ti colpisce emozionalmente.
Certo, certo.
Sì, ma però, parlo come quelli...
ecco, vedi, Boldrin contagiato al giornalismo italiano, cazzo.
Cioè, io sono d'accordo con te, ma secondo me è perché quelli che scrivono, loro volevano tutti fare la rivoluzione, si sentivano tutti malatesta, Buchani e Bucharin, il giornalista tipico italiano è una specie di pseudo incazzato letterato che vorrebbe tanto sentirsi Jean-Paul Sartre, ecco.
Mm-hmm, certo.
E invece solo uno che scrive sulla Gazzetta di, e non dico neanche il paese, se non si tira fuori il paese, quelli di quel paese si offendono. Quindi la Gazzetta di, mettete voi dove, no? O sul resto del monetino. Sono d'accordo con te, ma mi sembra che sia un problema nazionale, Eric, non sia solo i giornalisti.
Sì, sì, no, che ci sia questa mentalità non c'è dubbio. E che poi dall'altra parte, cosa vuoi? Io ribadisco, perché quello che hai detto prima sugli editoriali, sì, è vero, io sicuramente ho una predilizione per la parte editoriale, però per dirti, due degli articoli che parlavano di questa ira dell'Unione Europea e degli Stati Uniti contro questi imprenditori, era nella sezione politica estera, cioè nel senso non era negli editoriali, era nella sezione politica cazzo estera, e ora nella politica estera, perdonami, ma io vorrei trovare almeno delle analisi, appunto, come dicevi tu, cioè nel senso magari poni un problema, fai un'analisi, non perché trovi il titolo UE e ira dell'Unione Europea e poi all'interno tu vai a guardare di vediamo quanto erano incazzati questi, e scopri che l'Unione Europea semplicemente ha detto abbiamo raccomandato che non venissero inviati gli amministratori delegati. Minchia, che ira! Cioè, mi sembrate un po' sensibilini. Cioè, se vi sembra che una persona dice quello, si è incazzata, cosa succede quando qualcuno si incazza per davvero, capite? Ed era nella politica estera. Ora, mi sembra che ci sia una confusione di fondo incredibile su quello che è il ruolo del giornalista, e che effettivamente ormai ogni volta in cui vedo un articolo che parla di le fake news provenienti dalla Russia mi fa un po' ridere, perché da un lato tu hai la disinformazione, dall'altro hai la deinformazione, cioè che è una roba diversa dalla disinformazione. Per me la deinformazione è la distorsione della capacità dei lettori di capire cosa è un'informazione e cosa invece è totalmente inutile, perché questa è proprio deinformazione. Tu stai facendo passare un articolo di politica estera, anzi un editoriale di scarsissimo livello, tutto ideologico, per un articolo di politica estera, e così potremmo fare altre decine di esempi. Comunque sì, io sono incazzato perché probabilmente siamo alla fine di questo percorso, che è durato un anno e mezzo, sto rassegnato stampa, con cui ci siamo divertiti, però ormai ho l'orticaria.
Perché non fate il rassegnato stampa contro il non rassegnato stampa? Cioè, una delle cose che si potrebbe provare a fare, è vero che anche prima ho raccontato la cosa dei ragazzi di Liberi Oltre, uh-huh, e abbiamo provato a fare, ed è defaticante, sono d'accordo, però è dire questi mi stanno raccontando delle balle.
Ah no, ma noi lo facciamo, cioè lo facciamo, solo che è un lavoro che non posso sobbarcarmi in questo modo qua, cioè non mi stimola più, preferisco fare qualcosa che faccia scoprire a me e agli altri delle cose interessanti, quindi preferisco andare su cose più, preferisco approfondire, capito? Cioè magari un argomento al giorno, però un po' più approfondito, con qualche fonte che poi la gente può approfondirsi, tanto insomma di rassegne stampa è pieno.
E quindi a cosa vi dedicherete?
Guarda, stiamo a riviste, allora faremo ogni giorno dal lunedì al venerdì, faremo sempre a mezzogiorno, sceglieremo un argomento proveniente da, io ho scelto una decina di riviste, ok, fra riviste italiane e anche internazionali, poi dovrò chiederti un paio di consigli su un paio di titoli di riviste di economia un po' divulgativa, non troppo specialistica, magari sei qualcosa. Sì, sì, beh, qualcosa che sia masticabile, cioè non per specialisti, e poi magari ci guardiamo anche a volte dei video, perché voglio dire, adesso su YouTube trovi dei documentari liberi e propri su argomenti anche fra i più complessi, quindi magari ce lo vediamo e lo commentiamo insieme. L'idea è quella di coinvolgere anche la community per approfondire questi argomenti, e l'idea è proprio quella lì, capito? Basta stare alla superficie di questa stampa generalista che non ci porta veramente a niente di nuovo. Le volte in cui succede qualcosa di tipo importante, certo, lo commentiamo, lo vediamo, però sinceramente basta, perché ormai ho capito, la stampa generalista ti sminuisce, non c'è niente da fare, ti sminuisce umanamente e intellettualmente.
Sì, però sai, lascia che ti dica, tornando a questo, il vero problema che un po' c'è è che comunque gli italiani la guardano.
Sì, sì, è vero.
Cioè, a me la cosa che continua a sorprendere quando vengo qua è quanta gente ancora si capisce, poi ascoltando il telegiornale, eccetera, io ho capito perché mi sento fare certi discorsi dalle persone. Uh-huh. È perché hanno imparato quello che gli racconto nel telegiornale. E cioè l'operazione di spegnere il telegiornale e accendere YouTube, ho l'impressione che la famiglia italiana ancora non si fa. C'è qualcosa di ufficiale nel telegiornale, nel Corriere, nella Repubblica. Cioè, mi sto come al solito ponendo il problema, se vuoi, politico, no? Cioè, quelli come noi, diciamo, soprattutto come voi che lo fate a tempo pieno, ma anch'io, no? Nel mio piccolo, del mio canale, nel canale di Liberi Oltre, che si pongono il problema di dire, ma questo paese è culturalmente arretrato, è informativamente arretrato, non conosce il mondo, gli viene la cosa, com'è che contribuisco a cambiare? Siamo indietro, cioè io vedo che sto facendo queste cose ormai da 2 anni e mezzo, quella è la gente che raggiungo. Cos'è? Perché mi manca lo spettacolo? Non so, anche tu ne raggiungi il triplo, il quadruplo, il quintuplo. Però alla fine, no, se metto assieme quei 5-6 youtuber che fanno informazione, o 7 o 10 al più che io conosco, se raggiungete in totale 1 milione di persone è tanto.
Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Ma ancora, infatti, anche quando uno raggiunge un livello decente di pubblico, comunque si trova da gestire una nicchia. Cioè, voglio dire, se tu prendi Alessandro, Breaking Italy, lui ha 5 milioni di iscritti. Mezzo milione di iscritti, comunque...
Ora, roba, ti sei da dietro di Alessandro? Io l'ho seguito, no? Lui fa, continua a fare, ma non è una critica, quelli che ci ascoltano cerchino di capire quello che Boldrini sta facendo. Cioè, io sto cercando di dire a Rick, è verissimo, io capisco perfettamente l'incazzatura, perché è veramente come dire, demotivante ciò che ascolto in televisione e ciò che leggo sui giornali. Però cazzo, il problema vero è che
sì, sì.
Appunto,
per questo, guarda,
adesso, senza parlare di noi due, al Masala lo seguono neanche 1 milione.
Sì, 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 ma guarda, infatti il motivo, il motivo per cui, perché allora la rassegna stampa, il rassegnato stampa nasceva con lo spirito di dire, ok, facciamo anche un po' di debunking della stampa, ok? Cioè vediamo, confrontiamo le informazioni e vediamo, tipo la cosa che abbiamo fatto in questi 2 giorni su questi articoli degli imprenditori e Putin, abbiamo fatto proprio debunking, anche vedendo, è che secondo me, non, io l'ho sempre detto questo, non è l'approccio, o meglio, è un approccio giusto, però non può essere il solo. Visto che c'è già tanta gente che lo fa, io preferisco che il mio pubblico, quelle 4, 5, 600 persone che seguono le live, entrino in contatto con un'alternativa. Cioè, nel senso che sia veramente un'alternativa. Perché il debunking va bene se è corredato da un'informazione veramente alternativa. Perché non basta smontare le notizie. Bisogna anche far pensare ad altro, alla gente. Altre cose che magari forniscono strumenti, eccetera, eccetera. Quindi alla fine mi rendo conto che quello è il mio ruolo, il motivo per cui facciamo questo cambiamento. E il motivo è anche perché, ripeto, io non sono più stimolato dalla stampa italiana. Mi sono divertito a blastarla per un po' di tempo, però non è il mio, lo è solo fino a un certo punto, tutto lì. Quindi è un po' questo, un approfondimento che torni a stimolare anche me, tutto lì. Poi magari avremo meno pubblico, ma insomma ce ne sbattiamo, abbiamo sempre.
Sì, sì, solo che ragazzi, bisogna, il problema della dove passi il cambiamento di, come dire, cultura italiana dell'informazione, è un problema vero.
Sì, sì.
È proprio un problema vero, perché nonostante la presenza di un numero anche ampio di gente brava che fa informazione diversa, vabbè, uso il plurale, insomma, la prima persona plurale, siamo tutto assieme 2 milioni di persone, top.
Sì, 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 assolutamente. Quello aggiungi poi che il fatto che quelle 2 milioni di persone, in una buona parte dei casi, magari si accontentano dello spettacolo e non si portano a casa granché, perché poi magari non seguono i consigli di andare a approfondire, via dicendo. Quindi sì, sì, c'è tutto un ambito. È per quello che alla fine io sono sempre stato del partito: le cose che faccio le faccio perché mi stimolano, non mi sacrifico per gli altri. Se avrei continuato la rassegna e il debunking, se avessi avuto lo spirito di sacrificio e dire no no, questa cosa va fatta anche se non mi piace, no no no, non mi piace più, quindi io faccio roba che mi stimola, voglio imparare e voglio fare cose che mi mandano avanti dal punto di vista proprio dell'energia e della motivazione. Quindi vediamo, fra le cose che mandano avanti la mia motivazione c'è anni zero. Allora ti va di provare a mettere qualche ragionamento per capire come farla progredire, perché abbiamo fatto le prime tre puntate, abbiamo avuto in queste tre puntate un ospite, adesso abbiamo qualche nome in ballo. Quali idee ti frullano in testa, Michele?
Allora, le idee, guarda, è molto semplice, dipende un po' da quello che vogliamo fare noi, perché dal punto di vista intellettuale, quello che ho in mente, esistono appunto delle stratificazioni che definiscono le culture degli italiani, che sono più di una. Molti hanno interpretato, a mio avviso, erroneamente, l'iniziale come le culture nel senso la napoletana versus la veneta, verso la lombarda versus la pugliese. Per carità, c'è anche quella dimensione lì, ma no, va anche letto storicamente per gruppi sociali, eccetera. Tutte assieme fanno quella che si chiama la cultura degli italiani, che non è una roba omogenea, è anche una roba con aspetti conflittuali. L'interesse era andare a cercare quella, le origini di quella, a partire, forse ci siamo sbagliati nel scegliere il Settecento, forse bisognava andare prima. Allora, il problema qui è cercare gli specialisti, vedi, e questo è un problema di... gli specialisti ci sono.
Sì.
Gli specialisti ci sono. Però per cercarli occorre fare uno sforzo organizzativo che richiede una struttura pagante, richiede la pubblicità, richiede i soldi, ecco, questo è il vantaggio, no? Nel senso che io non insomma, per com'è, la mia tendenza sarà che sono troppo sicuro in me stesso e che ne discuto da solo sulla base di quello che studio. E quindi il problema è se abbiamo una, se vogliamo farlo con gli specialisti dei vari periodi, dei vari subproblemi, e cioè bisogna cercare gli specialisti dei vari subproblemi. E molti di questi, l'intellettuale serio italiano, non gli piace venire su YouTube, si sente imbarazzato.
Certo, io infatti ho già ricevuto tre rifiuti, quindi sì, è vero, è vero, è vero.
Alcuni anche molto gentili, sono dei dinieghi, ma no, caro collega, ma io ho 75 anni, non me la sento, ma si immagina, è un ambiente in cui non mi trovo a mio agio, ma no, Michele. Però insomma, gentili o meno che fossero, come dire, è molto amabile.
Il
fossero,
risultato è quello.
No.
Sì.
E quindi direi che il problema va definito così, a questo livello qua. A me sembra che sia piuttosto chiara la domanda, no? Ecco, le cose che si hanno dette, perché il cittadino medio italiano ha una tendenza estremamente più forte di quella degli altri paesi di adattarsi ed accettare supinamente. Perché il giornalista medio italiano è pongo. E faccio un altro esempio, un'altra cosa, parlo da cose da sociologia mia, no? Perché per esempio l'imprenditore medio italiano adora così tanto la sua indipendenza, la piccola imprenditoria? Perché in Italia c'è il mito, molto più che altrove, del piccolo.
Della piccola media, sì, è vero, è vero. È vero.
Perché tutte, c'è questa specie di mitologia della partita IVA. Da dove si origina questa idea, no? Che poi ritrovo un po' nel piccolo commerciante, nel piccolo artigiano. L'Italia è un paese di piccolo borghesi nati ben prima della rivoluzione industriale. Una delle visioni erronee, no, del marxismo, è che a un certo punto con la rivoluzione industriale il mondo si biforca in capitalisti pochissimi e proletari quasi tutti gli altri, da cui poi emerge, cioè fin dall'inizio, ma insomma diventa più corposo, una specie di piccola borghesia commerciale del tutto succedanea e subalterna al capitalista. Beh, non è così nella storia italiana. Nella storia italiana la piccola borghesia è la maggioranza relativa sempre.
Sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio la scopa elettrica Unlimited Bosch, senza filo e con spazzola adatta a tutti i tipi di superficie, è tua a solo 199 euro. Perché 1 euro batte forte, sempre.
Ti Forse l'unico momento in cui la piccola borghesia commerciale non è maggioranza relativa è quando l'Italia è un'economia totalmente contadina, nel certo. 1600-1700, però dopo no. Ecco, anche quello, per esempio, è un altro tema, no, che fa parte della cultura degli italiani. Perché? Perché c'è un aspetto dominante forte della nostra cultura nazionale, è molto presente, che è l'elogio del piccolo borghese, che poi viene preso in giro, che mi viene in mente Lolli, che probabilmente a te non è simpatico.
No, tu non particolarmente. Ho presente, ho presente.
Però era divertente, vecchia piccola borghesia. Quando ero giovane la canticchiavo. Insomma, queste erano le cose che a me sembrava che valesse la pena corrergli dietro, cercare di rintracciare da dove vengono, che ci rendono diversi dagli altri, che poi, perché altrimenti andare a discutere su perché anche gli italiani gli piace il rock and roll, non è molto,
caso, allora
fa parte degli italiani, però insomma, non li vedo molto diversi agli inglesi.
No, ma questo credo che sia, cioè almeno io condividevo perfettamente questa cosa qua, come avevamo detto, insomma, cercare nella storia delle varie realtà italiane le radici di quello che vediamo poi oggi, che abbiamo descritto anche oggi, insomma, con la stampa, con questa cosa dell'imprenditoria, sì, assolutamente. Mettiamola così, è un percorso improbo perché intanto la prima cosa è trovare gli specialisti, cioè nel senso, di nuovo, non è facile, perché poi se parli di 600 dovresti avere non lo storico generale, ma quello che parla di 600, quello che ha scritto i libri sul 600, quello che ha guardato quel tipo di fenomeno e via dicendo, e non è facile, perché spesso sono accademici, gli storici fra gli accademici sono quelli meno avvezzi alle pubblicazioni online, quindi insomma è abbastanza complicato, o trovi storici generalisti, e magari trovi anche quello bravo, che ti sa dare degli spunti, però non è lo specialista. Quindi prima cosa quello. Seconda cosa, individuare il periodo di partenza, perché come abbiamo detto una volta nelle puntate fatte, il 700 è troppo tardi, cioè non è troppo tardi, anche con la puntata con il professore, mi sfugge il nome, comunque
Zanini,
bravissimo, anche lì, cioè, cos'è che è venuto fuori? Ogni volta che parlavamo tornavamo un po' indietro, perché alla fine quando cerchi le radici è di darsi un punto di partenza un casino, perché uno può scegliere e dire ok, cominciamo dal 300, perché, cioè, perché da un lato c'è Dante, dall'altra parte ci sono gli sconvolgimenti dei comuni, da un par, cioè, però anche lì, a 300 va bene, però quello che c'è qui, quindi è un casino, bisognerebbe...
No, va bene, ma anche questo fa parte del ragionare, magari c'è una l'identità e linguistica. Alla fine l'identità italiana, no, nasce intorno all'identità linguistica, proprio, ecco, 300, sì, Machiavelli, è quasi, sì, tutto linguistica, l'identità linguistica, culturale e letteraria, quindi, sì, quindi magari non c'è niente di...
No, secondo, cioè io ti dico, se io devo
ragionare così,
esatto, se io ti dico, cioè individuerei, secondo me quello è uno dei secoli in cui si potrebbe cominciare, però anche lì significa aggiungere 3 secoli e mezzo alla ricerca degli specialisti, non è mica facile, non è mica facile. E a tutto questo si aggiunge il fatto che dare la risposta a quella domanda lì, ovvero com'è che siamo arrivati fino a qua, a questa mentalità, alla mentalità del provincialismo, però non il provincialismo del campo, perché spesso il provincialismo diventa campanilismo, allora il provincialismo è mi piace il mio giardinetto, voglio ottenere il mio giardinetto, tutto quello che esula dal mio giardinetto è merda ed è un pericolo, da dove nasce questa mentalità qua? Bisognerebbe anche chiedersi se è effettivamente solo da noi o se è parte integrante magari di una cultura più ampia, mediterranea. Voglio dire, se io guardo un po', mi viene in mente uno stato come la Grecia, mi rendo conto che alcuni di questi aspetti li condividiamo tranquillamente. E allora la domanda è solo italiana oppure una radice un po' più ampia? Quindi diventa molto molto difficile tirare le fila di questi ragionamenti qua. Però sì, bisogna, secondo me bisogna decidere il quando e decidere il come.
In realtà comunque la cosa della cultura invece va riconosciuto anche di fronte al tuo pubblico, che abbiamo una difficoltà a mandarla avanti, perché è difficile riuscire a farla, avviso, coinvolgere gli specialisti adeguati, per cui o la banalizziamo, ma se vogliamo tenerla al livello a cui l'avevamo impostata richiede un tipo di sforzo, di lavoro, di che non è facile mettere in campo, a me sembra così,
no, guarda, io la proposta che ti faccio io è questa invece, La proposta che ti faccio io è quella di fare una puntata al mese al posto che una puntata ogni due settimane. Ci prendiamo un mesetto per fare la nostra puntata di anni zero, troviamo gli ospiti, scegliamo un bel calendario di argomenti, ce lo buttiamo giù in questi giorni e ne facciamo una al mese. Così abbiamo il tempo di lavorarci, di trovare magari qualche fonte, di trovare l'ospite, e secondo me con questo ritmo riusciamo a farcela. Quindi ogni mese tre Dufere Boldrin normali e un anni zero. Tanto fretta non ne abbiamo. E possiamo farla con calma. Che dici tu?
Ah, per me va bene, rimane sempre, sì, anche un mese non è tantissimo, sì, però
beh, vabbè, cioè nel senso, secondo me lavorare
da parte di chi ci ascolta l'interesse c'è, proviamo da quel lato lì.
Ok, allora dai, perfetto. E allora direi così. E questa diretta, questo finale diretta con io e te in viva voce è bellissimo, peraltro. Cioè, nel senso, non so neanche trovare una. Non so neanche se siamo tipo sembriamo 900. No, neanche nel 900 si faceva una cosa del genere. Quindi, bellissimo, bellissimo, bellissimo. È il modo migliore per finire questa diretta.
Anche perché abbiamo utilizzato praticamente tutto il video, i cellulari.
Guarda, adesso. Prendo anche la chitarra, mi metto a schitarrare, che dici?
Va bene. Comunque, vedo che ti arriva, quindi in realtà non serve.
No, aspetta, cosa stai facendo? Cosa sta succedendo? Non ti sento più, Michele!
Ma no, perché hai abbassato il
volume? No, ma adesso è perché ha abbassato qua, no, è perché abbiamo abbassato qua, perché altrimenti arriva l'audio doppio,
no,
quindi...
No, no, no,
no. Che macello! Michele, voi non andatevene che stiamo in live ancora 5 minuti.
È così che si fa spettacolo adesso.
Si fa spettacolo così. Ciao, caro!
Com'è andata oggi per l'elezione della patata del Presidente della
Repubblica? Non hanno fatto niente neanche oggi, ovviamente. Niente, no. Niente neanche oggi.
Ma quali sono le quotazioni?
Belloni, dicono. Belloni è quella che sembra più papabile. Papabile, letteralmente. Quindi, Elisabetta Belloni.
Ecco, posso dirlo, lo dico pubblicamente, con tutto il rispetto a Elisabetta Belloni, che non conosco, sono andato a vedere chi è, eccetera. Ecco, se leggono, se questa è la scelta finale, ma è la prova che il paese, la classe politica e quindi l'elettorato hanno rinunciato a ogni, come dire, velleità di gestire il paese, che tutto viene trasferito, come cosa che, come sapete, io teorizzo da 30 anni, all'alta burocrazia romana, che è autodefinita, autoselezionata, è un circolo chiuso di giuristi, diplomatici, che si autoinsegnano, ci servono gli allievi, poi se li nominano gli fanno far carriera nei ministeri, ed è la fine. Cioè, la signora Belloni, una che ha fatto un'ottima carriera, sono sicuro che è capacissimo, non ci ho mai parlato, mi hanno detto che ha servito lo Stato stupendamente, però che diventi anche Presidente della Repubblica è il massimo. Cioè, abbiamo di nuovo uno che addirittura conosco e ammiro, che fa il Presidente del Consiglio, però insomma è l'ex Direttore Generale del Tesoro, cioè un alto funzionario dello Stato, e adesso quest'altra che diventa Presidente della Repubblica.
Vabbè, cosa vuoi, io non so sinceramente, perché tanto
è un segnale ancora che l'Italia è avanti e che la transizione post-democratica sta avvenendo.
Sì, io cioè nel senso, se devo
non voglio sembrare un meloniano,
no no, certo, ma se penso che alla fine la scelta potrebbe essere fra Casini e Belloni, che bei momenti, Michele, che bei momenti questo paese.
Io voto Casini.
Beh, sì, fra Belloni e Casini anch'io.
Ma solamente perché per principio.
Prepariamo il Cogito Studios a St. Louis, poi te lo dico, cioè nel senso... Cogito Studios a St. Louis.
Comunque.
Va bene, dai. Michele!
Oggi tocca a signora Belloni.
Bene, dai. Mike, grazie mille, caro. Buona serata. Ciao, ciao, bello. Ciao.
Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia. 10.000 posti disponibili.